occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e addirittura 8 minuti. Buongiorno amici ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, ultima puntata della settimana del Demone del Tardi, oggi che è venerdì 15 maggio 2020, e mancava solo una cosa sola, mancava la grande narrativa dell'epidemia. Mancava, ma questa notte è finalmente arrivata lei, la pioggia manzoniana. Ammazza che acqua, più da Colossal di Paul Verhoeven per la verità che da penna del Manzoni intinta nell'inchiostro della provvidenza, perché mannaggia, la differenza è proprio lì. Mentre la pioggia manzoniana mondava il mondo dal virus e dai peccati, questa non monda proprio un bel niente. Il diluvio del Manzoni lo mandava la provvidenza, questo invece lo manda il climate change, che è carogna come Don Rodrigo e non caritatevole come Fra Cristoforo. L'unico punto di comunanza è che già la pioggia del Manzoni fece esondare il Seveso, che esondava già anche all'epoca dei Longobardi e che secondo alcuni studi avrebbe causato pure l'estinzione dei dinosauri annegandoli uno a uno. L'esondazione del Seveso è tornata, un altro segno di ritorno alla normalità. Ancora una volta, come è cambiato il mondo. Fino all'arrivo del coronavirus, il Seveso che esonda era per Milano il flagello apocalittico per antonomasia. Ora invece si trova ridotto ad epifenomeno marginale, costretto a scalare sul secondo gradino del podio. Primo coronavirus, secondo Seveso. Comunque, che guadata stamattina. Fosse stato agosto, ci si poteva fare pure il bagno. Anzi no, ci sono altre soluzioni. L'avete sentito ieri Sala? Non l'avete sentito? Sala, per l'estate, ha consigliato ai milanesi l'idroscalo. Ammazza che orizzonte da nababbi. L'estate all'idroscalo. E magari baranzate tra le città d'arte. Sarà indimenticabile l'estate all'idroscalo. Roba che tra 20 anni ci faranno i film tipo Sapore di mare 1 e 2. Mi raccomando, prenotate in fretta prima che lo facciano i tedeschi. Vabbè, al netto della ricrescita tristissima, siamo comunque pronti, siamo pronti a ripartire. Il 18 maggio è vicino ed è tutto un fremito di riaperture. Il problema è che il 18 maggio è lunedì e si era detto che le riaperture sarebbero state decise sulla base dei dati raccolti, giusto? Il problema però è che oggi è venerdì e che i dati non sono ancora arrivati. E quindi che si fa? Un'ipotesi che il governo si giochi le riaperture alla morra con i governatori. E occhio che alla morra De Luca è fortissimo, millanta di aver vinto addirittura i campionati del mondo di morra a Buenos Aires nel 96. L'altra ipotesi invece è che ognuno faccia un po' come gli pare. Che faccio? Apro? Apri ragioniere, apri lei! Comunque vada, il 18 maggio si riapre un po' dappertutto. La Lombardia, per esempio, riaprirà i reparti di terapia intensiva. Vabbè, anche no, speriamo almeno. Ma i dati di questi giorni dimostrano che ci confermiamo leader come locomotiva del virus. E a fronte di questi dati che dicono che la regione Lombardia, come sapete, ancora assomma più o meno del 50% dei decessi e dei positivi, che cosa dice Fontana? Fontana ieri ha detto: rispetto ad altre regioni abbiamo contenuto bene il contagio. In effetti, rispetto al disastro che hanno fatto gli Inca con il raffreddore, siamo andati da Dio. Bene anche se confrontiamo la nostra attuale curva epidemica con quella della peste del 300. Si vede chiaramente come la Lombardia di Fontana e Gallera abbia fatto meglio del Marchesato di Saluzzo di Manfredo V, per non dire del Ducato di Piombino. Quelli fecero veramente dei disastri. Però, a fronte di tutta questa incertezza, per fortuna c'è Immuni, o meglio ci sarebbe, perché come si sa è scomparso ormai da settimane. Ieri la famiglia di Immuni ha rinnovato il proprio disperato appello. Se qualcuno l'ha vista, se sa qualcosa, si metta subito in contatto attraverso il numero in sovrimpressione. Ma intanto andiamo a vedere che cosa c'è sui giornali di oggi, anche perché dobbiamo fare in fretta, un po' perché il tempo non è tantissimo, un po' perché incombe come magico convitato di pietra, come tutti i venerdì, il ritorno del professor Andrea Di Stefano. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, uh-huh. It's time to stretch. Oh. The sun is shining. Woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving. Allora, come spesso ci capita, diamo subito un'occhiata in prima istanza alle aperture dei giornali della destra, che ci hanno insegnato che in questi giorni c'è il coronavirus, ma c'è anche il coronavirus che sta prendendo un po' tutti da quelle parti, per cui da una parte c'è di nuovo l'allarme del musulmano invasore e terrorista, dall'altra c'è l'allarme dell'immigrato tutto, si ritorna ai tempi dell'invasione grazie anche al decreto di regolarizzazione. E quindi l'esercizio da due o tre giorni a questa parte è quello della comparazione tra quanto vengono premiati gli immigrati e quanto invece vengono penalizzati e bastonati gli italiani. Tema che ritorna ancora oggi sulle prime pagine di Libero e Il Giornale. Vincono gli immigrati e perdono i medici, scrive Libero. Soldi agli stranieri, non ai dottori. Rilancia Il Giornale. Piangi e fotti prima gli stranieri, lacrime per gli immigrati, ma per commercianti e imprese sul lastrico niente soldi, solo promesse e burocrazia. Il Giornale, che tra l'altro dà una notizia pazzesca in prima pagina, ovvero Berlino copia l'ospedale Fiera di Milano, un modello per l'Europa addirittura. Ma non soffermiamoci tanto su questo, perché già l'abbiamo fatto per esempio ieri, e stiamo invece sul sentire e sul vociare della destra a proposito della regolarizzazione degli immigrati. Ne scrive per esempio questa mattina nel Buongiorno sulla Stampa Mattia Feltri, e scrive così: la giornata ha avuto un andamento interessante, prima, Giorgia Meloni ha contrapposto le lacrime di dolore del popolo a quelle commosse del ministro Bellanova, vedi sopra. Versate però scandalo per la sanatoria dei clandestini. Poi Matteo Salvini ha espresso il suo più genuino sbalordimento per tante energie dedicate non al benessere degli italiani ma a quelle degli immigrati. Infine Bobo Maroni, leghista storico, due volte ministro dell'interno e una volta ministro del lavoro nei vari governi Berlusconi, Maroni che si è andato a leggere il decreto sulla sanatoria di Colf, Badanti e Braccianti e ci ha trovato qualcosa di familiare. Rapida verifica e guarda un po', è tale quale al suo di 11 anni fa. Un esempio tra i tanti, aperte le virgolette, assistenza per se stesso, per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno, al bisogno familiare, eccetera, eccetera, dice la sanatoria dell'altro ieri. Confrontata con quella del 97 che dice assistenza per se stesso, per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare. Ecco, uguale, paro paro, e dice Mattia Feltri, sempre santo sia Larry Tesler, l'inventore del copia e incolla. La giornata dell'andamento interessante è dunque così riassumibile. Non piace alla destra la riforma della sinistra copiata dalla destra, cose che succedono quando non si ha la minima idea delle proprie idee. A proposito, tanti saluti dai terribili albanesi degli anni 90 che regolarizzati sono usciti dalla cronaca nera per entrare a maniche rimboccate in una vita quotidiana di nuovi padani. E infatti nuovi padani è proprio il titolo del buongiorno che Mattia Feltri firma questa mattina sulla stampa. Ma intanto attenzione, perché io mi tolgo non il golf che anche oggi sciaguratamente mi sono tenuto addosso e quindi già sono a temperature non più gestibili dal mio organismo, ma mi tolgo metaforicamente i panni del conduttore del Demone del Tardi per assumere quelli del conduttore di Super Quark. Mi piacerebbe tanto poter essere Alberto Angela per un giorno, ne sarebbe orgogliosa anche la mia famiglia, purtroppo non è così, posso solamente mimare in qualche modo. Ma come Alberto Angela, questa mattina vi voglio portare a fare un viaggio straordinario nella mente di un complottista. Pensate un po', quindi preparatevi, allacciate le cinture di sicurezza, perché stiamo per fare questo viaggio straordinario nella mente di un complottista, anzi di una complottista che è una deputata della Repubblica, che ieri ha tenuto un importante sunto del complottismo contemporaneo in un suo intervento alla Camera. Tutto il complottismo minuto per minuto praticamente sintetizzato in un intervento di 6 minuti che noi abbiamo ridotto a minuti 3 e 26 per potervi dare un saggio di come il complottismo tutto è sbarcato alla Camera dei Deputati. Lei si chiama Sara Curiel, era stata eletta originariamente nel Movimento 5 Stelle come capolista nella circoscrizione Veneto, poi a un certo punto è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle per che cosa? Per una violentissima controversia sulle ragioni della malattia degli ulivi in Puglia, e quindi è passata al gruppo misto, e dal gruppo misto ieri ha tenuto questo memorabile intervento alla Camera dei Deputati. Sentite un po'.
Ho chiesto di parlare la deputata Sara Curiel.
Grazie Presidente.
Prego.
Abbiamo capito che non si muore di certo per il solo virus. Si potrà soffrire e morire grazie a voi a norma di legge per la miseria e la povertà. Il tutto per assecondare gli appetiti di un capitalismo finanziario il cui motore è il conflitto di interessi, ben rappresentato dall'OMS, il cui primo finanziatore è il noto filantropo e salvatore del mondo, Bill Gates. Lo sappiamo tutti ormai. Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos. ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale e dice testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%. E continua, aperte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa, ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della stessa malattia, così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario, oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. C'è la Sanofi insieme alla già collusa Glaxo, ci sono le multinazionali high-tech come la Romana Engineering o la Bendy Spoons della Pisano, per il controllo e la gestione dei nostri dati sanitari rispetto dell'agenda europea ID 2020 di identificazione elettronica che ricorre proprio alla vaccinazione di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale, tra l'altro in continuo con la cessione dei dati già avviata da Renzi all'IBM. Ci sono gli amici di Aspen come Sasson e Colau che con i suoi report di 4 pagine da 800 euro l'ora ci detta la sua politica da generale del Bilderberg ben lontano dal campo di battaglia. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavia e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Allora, mentre voi stracciate il codice di Norimberga con TSO, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese, noi fuori con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti. Caro Presidente Conte, la prossima volta che ricevo una telefonata dal filantropo Bill Gates la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie.
Un viaggio straordinario di 3 minuti e 26 nella mente del complottismo. Sara Cunial, deputata, ex Movimento 5 Stelle, ora al gruppo misto, Turbo Novax da sempre, che ci ha raccontato tutto. Bill Gates, Davos, Aspen, Bilderberg, Big Pharma, il 5G, le multinazionali high-tech. C'era tutto, ma la sorpresa e la notizia, l'avete sentito in fondo, è che il grande vecchio è addirittura Mattarella che con Bill Gates sta complottando per distruggere il pianeta. L'unico che mancava effettivamente era Soros, ma forse la sorpresa è proprio quella, forse Mattarella e Soros, aiuto, ragazzi, facciamo qualcosa prima che sia troppo tardi. E a proposito di troppo tardi, mannaggia, è veramente troppo tardi, mancano solamente 5 minuti. E allora, prendiamo un pezzo, proprio un accenno del memorabile intervento di Sara Cunial. Tra l'altro, non pensate allo stipendio di Sara Cunial in momenti come questo, dopo aver sentito questo tipo di intervento, perché vi fa male alla salute, ma a un certo punto si citava la Sanofi e la Sanofi ieri è stata sulla bocca di tutti, perché è uno delle aziende che stanno producendo il vaccino e l'annuncio che ha dato qualche giorno fa in un'intervista a Bloomberg, il suo AD, ha fatto sobbalzare non solo la Francia, perché la Sanofi è francese, ma un po' il mondo. Il vaccino prima agli Stati Uniti. Allora vediamo che cosa scrive questa mattina Stefano Montefiori sulle colonne del Corriere della Sera. La pandemia, che ha riunito il mondo sotto la stessa minaccia, rischia sempre di più di approfondire le divisioni e le disuguaglianze all'interno della società e tra gli stati impegnati a competere più che a collaborare per procurarsi il vaccino contro contro il Covid-19. Per questo in Francia e in Europa hanno suscitato polemiche e proteste le frasi del CEO di Sanofi, la multinazionale francese del farmaco, perché se Sanofi dovesse riuscire nell'impresa di scoprire il vaccino, gli Stati Uniti otterrebbero il vaccino per primi, ha detto così il manager britannico Paul Hudson in un'intervista all'agenzia Bloomberg, perché gli Stati Uniti, dice, partecipano al rischio di un'impresa finanziando ricerche dal risultato ancora incerto e quindi hanno diritto alle preordinazioni più importanti. Fonti dell'Eliseo, scrive Montefiori, parlano di un presidente Macron turbato, altri scrivono di un Macron in preda all'ira e più che mai convinto che il vaccino debba essere sottratto alle leggi di mercato. Il primo ministro Edouard Philippe aggiunge che la parità di accesso al vaccino non è negoziabile. Lo scontro è ideologico, ma anche ragioni piuttosto pratiche. La ricerca del vaccino è il nuovo terreno di prova dei diversi approcci del presidente americano Donald Trump e del francese Macron. Se il primo rivendica in ogni occasione il diritto e il dovere di fare da solo per pensare prima di tutto agli interessi del proprio paese, quanto al clima, i dazi, l'Iran e adesso il vaccino, Macron difende l'approccio multilaterale e l'idea che gli sforzi collettivi a beneficio di tutti siano più giusti ed efficaci, ma al di là degli ideali la corsa al vaccino si gioca su questioni molto concrete. Sanofi sta conducendo le sue ricerche sulla base di un accordo stretto a febbraio con l'ente pubblico americano BARDA, che ha subito contribuito con 30 milioni di dollari. La Francia e l'Europa non hanno risposto con uguale solerzia. Per questo il manager di Sanofi ha sottolineato che l'America partecipa al rischio. Oltre alla questione degli aiuti alla ricerca c'è quello dei regolamenti sui test clinici più esigenti e lenti in Europa, mentre gli Stati Uniti possono scegliere protocolli più rapidi in situazioni di particolare emergenza. Ieri è stata comunque la giornata delle ritrattazioni di Sanofi, dei chiarimenti e delle rassicurazioni. A dispetto delle frasi di Hudson, male interpretate, dicono, americani ed europei riceveranno il vaccino allo stesso tempo, quando mai dovesse esistere. La produzione sul territorio americano sarà principalmente dedicata agli Stati Uniti, mentre il resto delle nostre capacità sarà diretto all'Europa, dicono a Sanofi, alla Francia e al resto del mondo. Ci impegniamo come sempre a rendere il vaccino accessibile, si legge in un comunicato. Va ricordato che però Sanofi ha 5 stabilimenti in America e ha un 60% di azionariato francese. Secondo un documento preliminare consultato da Reuters, conclude Stefano Montefiori, la Commissione Europea sta pensando a un fondo da 2,4 miliardi di euro per sostenere la capacità città dei laboratori farmaceutici e fare in modo che l'Europa non sia dipendente da potenze come Cina e Stati Uniti impegnate con maggiore determinazione nella corsa al vaccino. Su questa notizia, su questa questione c'è un commento a pagina 14 di Repubblica firmato da Luca Fraioli. Il vaccino contro il coronavirus ancora non c'è, ma già ci si accapiglia per assicurarsi le prime dosi, se e quando sarà pronto. Una sfida tra nazioni su una risorsa futura è ancora ipotetica, un po' come quando si litigava tra potenze per dividersi le ricchezze dell'Antartide, quelle del suolo lunare, o per avere il controllo delle rotte dell'Oceano Artico una volta che si saranno sciolti i ghiacci del Polo Nord. Questa volta però non sono in gioco materie prime o supremazie commerciali. In ballo c'è la salute di miliardi di persone e la vicenda della Sanofi, che avrebbe riservato agli Stati Uniti una corsia preferenziale per il vaccino, pone una questione nuova. È giusto che i cittadini americani abbiano la precedenza rispetto agli altri nell'acquisire l'immunità al coronavirus? Si può stilare una lista d'attesa basata su quanto ciascun governo ha sborsato per raggiungere l'obiettivo? Macron, punto sul vivo, dice: il vaccino è un bene comune, deve essere sottratto alle leggi del mercato. Posizione condivisibile, dice Fraioli, ma che non può far dimenticare due aspetti fondamentali di questa vicenda. Il primo è che realizzare un vaccino efficace in tempi rapidi, come l'emergenza richiede, ha costi economici altissimi. Il secondo, una volta messo a punto il vaccino, ne andranno prodotte milioni se non miliardi di dosi e sarà dunque necessario realizzare impianti capaci di soddisfare le richieste di tutto il mondo. In tempi normali un'infrastruttura del genere richiederebbe dai 4 ai 5 anni per entrare in funzione. Metterla in piedi in pochi mesi impone un ulteriore sforzo economico e logistico. Alla luce di tutto questo non si può lasciare che siano le sole aziende farmaceutiche a farsi carico dell'impresa, delegando loro, oltre alla scoperta del vaccino, anche la sua distribuzione, con l'inevitabile effetto di creare una distinzione basata sul reddito dei pazienti o sul PIL dei paesi di appartenenza. Se si vuole un vaccino davvero democratico, all'encomiabile sforzo di ricerca e innovazione delle imprese va affiancato un piano industriale industriale sovranazionale, come auspicano ONU, OMS e Unione Europea. I paesi che ne hanno i mezzi dovrebbero unirsi e farsi carico della produzione del vaccino in dosi sufficienti per tutti, ricchi o poveri che siano. Con questo alle 8.30 in punto, con già un mazzo di minuti e di secondi, pardon, di ritardo, io vi saluto, vi do appuntamento tra poco con il giorno delle locuste. Intanto la linea va al GR.